Alberosi, le 50 partite più significative delle coppe disputate nei 100 anni di storia viola, a cura di Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini.
Amici di Radio Firenze Viola, buonasera da Giacomo Guerrini, ben trovati ad Archivi Polverosi. Diamo subito i numeri 348 7513933 per i vostri messaggi, potete anche telefonare allo 055 7711171. Alberto Polverosi, buonasera.
Buonasera a voi.
Prosegue il nostro viaggio all'interno dei 100 anni quasi della Fiorentina, 50 partite di Coppa, le più significative scelte a giudizio insindacabile di Alberto Polverosi. Ci sono sconfitte, vittorie, insomma partite che comunque hanno segnato la storia della squadra viola. Come di consueto salutiamo il nostro editore e direttore che dall'alto ci consente di non dire, certo, troppe sciocchezze,
Alessandro Ciccio Rialti.
Esatto, e oggi abbiamo due partite, insomma dopo alcune partite di sofferenza, oggi abbiamo due partite belle, di gioia per la tifosa fiorentina.
Due vittorie. Allora, ce n'è una che, come abbiamo detto l'altra volta, mi hai detto te, che io ho una passione particolare per queste coppe strane. Allora, questa non è nemmeno una coppa ufficiale, perché è la Coppa della Nazione, quindi è un'amichevole.
La Nazione in senso giornale?
La Nazione in senso del giornale. E è un'amichevole, come oggi si gioca il trofeo Berlusconi, una cosa del genere. E, ma è sì, di grande fascino, perché è in pratica la rivincita della finale della Coppa dei Campioni Real Madrid-Fiorentina 2-0
del 57.
Del 57, si gioca nel 59, settembre del 59, a Firenze, allo Stadio Comunale. Ed è una festa enorme. Enorme.
Intanto diciamo una cosa: sono passati due anni, ma la Fiorentina è ancora in grado di tenere testa al Real Madrid.
Come no?
Quindi, insomma, per dire che questo periodo lungo, no, di grande potere anche della Fiorentina, valore tecnico.
Quell'anno lì la Fiorentina è arrivata a seconda,
certo.
È arrivata in finale di Coppa Italia, l'ha persa con la Juventus, però è andato, giocò comunque la Coppa delle Coppe e poi vinse, eccetera. E questa partita col Real Madrid per Firenze è una festa enorme. Al Comunale calcolarono 60.000 spettatori a Campo di Marte, cioè io non so dove sono riusciti a entrare. 60.000 era una cosa incredibile e aspettavano tutti questo.
Secondo l'album delle figurine Panini il Comunale teneva 63.000 persone, ti ricordi? E ci sono state partite più avanti, poi magari le troveremo. Io penso per esempio a Fiorentina Anderlecht avesse più di 63.000, da sì, come si stava aveva più di 63.000 spettatori, perché non ci si metteva nemmeno a sedere, non c'erano seggiolini.
Tipo olimpico, sì. Cioè tipo olimpico, ecco, quindi una roba. E c'era un'attesa incredibile, perché il Real Madrid, come si può leggere anche nel titolo,
un memorabile mercoledì calcistico,
e perché giocava anche il Milan contro, mi pare, una squadra viennese, e quel Real Madrid, come è scritto nel titolo, era già una leggenda.
Intanto, Alberto, possiamo dire una cosa, perché grazie a te noi stiamo facendo anche un percorso di studio del giornalismo sportivo e quindi del giornalismo italiano. Possiamo dire che nel 1959 il calcio ha tolto il proscenio al
in certi momenti,
però prima mai. Invece adesso, ricordiamoci che qualche puntata fa abbiamo visto di taglio di spalla un articoletto che annunciava la finale
di Coppa dei Campioni. Sì.
E qui invece abbiamo l'apertura a tutta pagina. Abbiamo David Bini, il presidente del Museo Fiorentina. Ciao David.
Buonasera a tutti.
Ciao David.
Ciao.
Allora, stiamo parlando di Fiorentina-Real Madrid. Diamo subito il risultato. Dai,
sì.
Allora, la Fiorentina si prende questa famosa rivincita.
E vince 2-1.
E vince 2-1.
Come è accaduto peraltro tanti anni dopo. Ti ricordi quando si vinse 2-1... C'è stato un amichevole quando c'era Paolo Sosa, Fiorentina vince 2-1 un amichevole Real Madrid.
E tieni presente che l'arbitro di quell'amichevole, quella Coppa la Nazione, perché se no si esce dal nostro solco, chiamiamolo Coppa la Nazione perché si chiamava così, era lo stesso della finale, l'olandese Horn. E infatti Alberto Marchesi, che era l'inviato, comandante di soprannome, l'inviato del Corriere dello Sport, aveva una scrittura stupenda, parla dei tentennamenti di questo Horn quando segna il gol a Fiorentina. La palla è entrata, non ha rimbalzato sulla rete, però è entrata abbondantemente e lui resta un po' incerto, poi alla fine capisce
che
questo gol lo deve dare, perché se no dopo quello ha combinato il giorno della finale di Coppa dei Campioni è meglio evitare dei problemi. Tieni presente che la Fiorentina...
Scusa se l'interrompo, una cosa bellissima. Allora, sul giornale c'è scritto grazie Fiorentina e Milan, e poi Fiorentina e Madrid 2-1, il crepuscolo degli dei di Spagna.
Il crepuscolo,
insomma, cioè, parliamone.
Siamo nel 2024, sono sì, sempre sì, gli dei d'Europa, eh, è così. Però quel giorno lì la Fiorentina, mise veramente, il racconto che fa Marchesi sul Corriere dello Sport è di una squadra stupenda. E tieni presente che il mercoledì precedente la Fiorentina aveva giocato con l'Inps in quella famosa sì, Coppa dell'Amicizia, eccetera, eccetera. E il 9 settembre incontra il Real Madrid in questa finale. L'allenatore della Fiorentina era Luis Carniglia. Carniglia la Fiorentina l'aveva preso dal Real Madrid. Tant'è vero che alla vigilia Santiago Bernabéu dice: domani dovremo inventare qualcosa per mettere in difficoltà il nostro amico Luis. E invece poi
sì, che non era tanto amico, mi sembra di guardare. Carniglia non era molto
lui
non si era lasciato molto
non solo
bene.
Ma ti racconto questo, che Carniglia l'anno dopo portò la Fiorentina comunque al secondo posto, finale di Coppa dei Campioni, in finale di Coppa Italia. E l'anno dopo non venne confermato, perché una delle critiche che gli facevano era che lui aveva impostato tutta la preparazione
sul Real Madrid,
sul Fiorentina Real Madrid,
che era a settembre,
perché voleva prendersi una rivincita. E quindi alcuni dicevano che la Fiorentina alla fine l'aveva mollato un po', perché c'era,
siamo proprio a Firenze, la squadra arriva a seconda perché ha preparato la partita di settembre,
esatto.
Sembra
di
essere ora, non cambia nulla. David,
sì,
insomma, comunque Carniglia è un altro personaggio mitologico nell'album, no, degli allenatori e dei personaggi viola.
Sì, erano quegli allenatori fantastici del periodo tra gli anni 50 e gli anni 60, insomma, una figura sicuramente di riferimento, di grande carisma. Sono quelle figure esemplificative della figura proprio dello status dell'allenatore dell'epoca.
E alla vigilia, perché è bella anche sono belle quando il farà vedere il regista. E Fiorentina e Real Madrid si allenarono a Campo di Marte tutti e due, uno a metà campo per una.
Sì, come fanno.
E Carniglia
fanno...
guardava di continuo quelli cosa facevano nel Real Madrid. Di Stefano disse, proprio alla vigilia, che temeva questa partita, perché gli italiani, diceva, sono quelli che ci mettono più in difficoltà, perché i difensori sono tosti. Lui si ricordava di Magnini e di compagnia. Beh, bella, e disse una cosa molto bella, disse: guardate che Montuori e Lo Iacono sono al nostro livello. E io ti dico qual era il livello dell'attacco di quel Real Madrid. L'attacco era Canario, che era un fenomeno di quel periodo, Didi, quel famoso
Didio
Vapele, Di Stefano, Puskas e Gento. Cioè, io credo che...
Sì, ma dimmi l'attacco della Fiorentina.
L'attacco della Fiorentina era bello forte. Aveva detto bene Di Stefano, perché era più o meno lo stesso livello. Amrim, Lo Iacono, Montuori, Grattone e Petris.
Insomma, voglio dire,
c'era una differenza,
non abissale.
Ecco. Rispetto alla finale di Coppa dei Campioni, la Fiorentina aveva Amrin al posto di Juligno e Lo Iacono al posto di Virgili, e oltre agli altri nuovi, i confermati erano Salti, Segato e Gratton. Il Real Madrid aveva Puskas e Didi e Amrim si erano incontrati l'anno prima nella finale del Mondiale del 58, quando il Brasile vinse 5-2 contro la Svezia di Kurt. Quindi, insomma, siamo proprio a livelli supersonici, non so come definirli, perché due finalisti di Coppa del Mondo, e il Real Madrid che aveva Gento, Di Stefano, Puskas, la Fiorentina aveva Montuori, Lo Iacono, Amrim, lo stesso Petris che era un buon cannoniere, sì, insomma,
questo è l'attacco in porta. Sarti in porta, ragazzi. Sì.
Si è visto tanto di peggio.
E diciamo anche un'altra cosa, già che ci siamo, che la Fiorentina a quei tempi aveva la forza di andare a prendere un allenatore che l'anno prima aveva allenato, ma non il Real Madrid, il Real Madrid più forte, cioè che aveva vinto la Coppa dei Campioni, che dominava in Spagna. Può andare ora a prendere Ancelotti,
sì, più o meno, sì. Tant'è vero, una volta ti racconto questa, una volta a proposito di Sandro, Ancelotti era libero, brevissimo, Ancelotti era libero e la Fiorentina, mi pare ci fosse il povero Sinisa, e si parlava del cambio allenatori e mi disse, mi chiamò Sandro, mi disse, dice, senti, si parla di Ancelotti alla Fiorentina. Sì, ma per comprarla, gli disse, perché l'ingaggio, va bene, questo come battuta. E quella lì, il Real Madrid faceva queste tournée all'estero, è andato
come ora
in Sud America, sì, come fanno ora, fanno e vanno spesso in America, Giappone, in Dubai, eccetera eccetera, e prendeva all'epoca, siamo a metà anni 50, fine anni 50, $30,000 a tournée più tutte le spese, insomma si capiva che era qualcosa,
erano già Galacticos,
era già un livello superiore decisamente, insomma quella, in quella partita, ora poi sentiamo anche Davide che cosa in quella partita. I fiorentini, i tifosi della Fiorentina fischiarono il Real Madrid, ecco. Perché da Real Madrid si aspettavano molto di più, da quel Real Madrid volevano lo spettacolo, ci fu un godimento ovviamente per la vittoria, è chiaro, perché battere il Real Madrid era davvero per i fiorentini una rivincita, per Carniglia ancora di più, però volevano più spettacolo. Invece, cioè, per esempio, Alberto Marchesi scrive, quando parla di Puskas, dice piccolo e grassottello. Insomma,
ora, vabbè.
Era, in effetti, non era alto, era piuttosto...
Anche Maradona era piccolo e grassottello.
Esatto, però insomma era Puskas. E poi su Puskas, ora sentiamo Davide su quella partita, poi su Puskas c'è un'altra storia bellissima.
Guarda, ora si va da Davide, però ho ritrovato la partita di cui parlavo, 16 agosto del 2014, Real Madrid-Fiorentina 1-2, segna Cristiano Ronaldo al quarto, Mario Gomez al 27esimo e poi Alonso al 69esimo. La Fiorentina vinse 2-1 a metà agosto, quindi quasi all'inizio del campionato. E noi ci
non era male per la Fiorentina.
No, assolutamente, nemmeno per Real Madrid, infatti c'era Cristiano Ronaldo. Vabbè, Davide.
Sì, allora, ovviamente si sta parlando di una partita che per noi ha costituito all'epoca una rivincita da quella Coppa dei Campioni, però come avete giustamente osservato, il Real Madrid era lo squadrone degli squadroni, forse il più bel Real Madrid di sempre, con la Fiorentina che era nel 59 l'ultimo dei 5 anni della grande epoca della Fiorentina degli anni 50. Fu una gara vera, una gara marchia. Il Real Madrid si presentò con la classica divisa bianca, la Fiorentina giocò in rosso fuoco per esigenze di fotografi, e quindi fu una Fiorentina dai colori inediti, e la gara fu senza risparmio di colpi perché l'arbitro Horn fu un po' travolto dalle situazioni, specialmente nel secondo tempo, dopo il 2-0 ci fu un fallo, diciamo, di Montuori che colpì Zarraga davanti alla panchina della Spagna, e si scatenò una specie di rissa in campo con Chiappella protagonista della rissa, da buon leader della squadra, e ci fu l'intervento della polizia per cercare di ricominciare la gara, quindi insomma furono,
sì, quindi furono non tanto amichevole, ecco, non c'era molto amichevole.
Una vera battaglia davanti ai 60.000 di Firenze, fu una vera battaglia, insomma, ecco, per cui fu una partita piena. Poi prima della fine Horn non vide una respinta di mani di Santa Maria su un tiro di Petris, che era ovviamente un calcio di rigore, quindi anche lì tutta la gente fece quasi il tentativo di rientrare in campo, insomma gli animi erano accesissimi. Il Real Madrid era atteso, come diceva giustamente Alberto, con il suo gioco spettacolare. In realtà il Real Madrid in quel periodo faceva tournée in giro per l'Europa per far cassetta, per prendere soldi, e non sempre poteva anche giocare a livello spettacolare, anche perché le squadre italiane ovviamente tatticamente sono sempre state avanti da questo punto di vista, magari per certi aspetti eravamo indietro tecnicamente, ma era difficile che gli lasciassimo lo spazio per esprimersi come magari succedeva con altre squadre, quindi i colpi erano numerosi, le marcature strette, e non avevano i grandi estrosi fantasisti del Real Madrid, non avevano tutto questo spazio in campo. Fu una vittoria meritata e bella, insomma, per noi.
Anche se l'allenatore della Fiorentina comunque era Carniglia, quindi insomma probabilmente avrà portato anche la sua idea di calcio, no?
Sì, sicuramente, però il nostro gioco, le caratteristiche dei nostri marcatori, poi all'epoca ovviamente si giocava rigorosamente a uomo in Italia, quindi insomma gli spazi rispetto ad altre situazioni di gioco europei per gli estrosi fantasisti spagnoli erano ridotti al minimo, insomma, erano tenuti con la mano sulla maglia, insomma, ecco, non si passava facilmente da questo punto di vista, e anche il fattore campo in questo caso in casa pesava, insomma, un pochino.
Guarda, volevo leggere un passaggio perché allora del pezzo di Marchesi su Corriere dello Sport, dove lui racconta i due gol. Lui dice la Fiorentina vince meritatamente, che gioca molto meglio del Real Madrid, che appella e parla bene di tutti. Lui parla, dice che Chiappella e Segato a turno sono accorsi in aiuto dell'ottimo Robotti, imbrigliando per tutta la partita lo sfocato Di Stefano. E lui racconta i due gol, dice: stupendi due gol viola. Il primo al 21, nato da una prodezza di Chiappella, il quale liberava da Padre Eterno lanciando Amrim, che con un preciso passaggio pescava Montuori, il quale a sua volta toccava allo Iacono, che fulminava Dominguez. La palla batteva contro il montante, aiutata da Marchitos, usciva dalla rete, ingannando solo per qualche istante l'incerto arbitro Horn, che comunque convalidava, perché se no. E lui continua a scrivere: la seconda al 40, seconda rete, un'altra meraviglia. Montuori piombava come un falco su un allungo di Segato, controllava agevolmente il pallone benché pressato. Indi lanciava Amrim, il quale resisteva a due cariche successive. E Amrim non aveva questo fisico alla Zapata, come sappiamo bene, al quale resisteva a due cariche successive, operando un perfetto passaggio a Montuori, spostatosi nel frattempo sulla destra, il quale segnava imparabilmente. I gol viola potevano essere di più, calcolando che l'arbitro, lo Horn, ha negato nella ripresa due sacrosanti rigori, veri soprusi di un direttore di gara incapace, che non vedeva o fingeva di non vedere. Bene. Uno spaventoso atterramento di Amrim solo a 7 metri dalla porta.
Segniamo alcune cose. Qui forse c'è un unico, c'è Amrim che passa due volte la palla in occasione del Veretti, no?
Se lo sente il Cambartù,
esatto,
se c'era, cioè, Cambartù.
Perché nel primo gol, vabbè, lui avvia l'azione, la seconda la rifinisce per Montuori, e questo, insomma, è un unicum, anche perché forse è una delle poche partite in cui la Fiorentina vince e non segna.
Non segna lui, esatto, sì, no? È una partita raccontata così, poi è bellissima, francamente. Tieni presente la cosa che volevo raccontare di Puskas, che Puskas, molti lo sanno, è storia sua, è storia vera, ha giocato un amico che vuole nel Signa, perché quando lui era scappato dall'Ungheria non poteva essere tesserato dalle squadre, allora aveva un amico, il presidente del Signa aveva era proprietario degli alberghi a Chiavari sulla costa Ligure, e ospitò Puskas. E quindi gli chiese in cambio, insomma, se voleva fare questa amichevole col Signa, cosa che lui accettò molto volentieri, si allenò un paio di giorni lì e giocò accanto a un amico della mia famiglia, perché Nino Tofani, che è stato presidente, sì, molto lui, era un giocatore del Signa, e mi ha raccontato che per loro era stato una cosa emozionante.
Beh, insomma, per forza,
perché era il 59,
era Maradona,
era un giocatore famoso nel mondo, famoso nel...
Ecco, voglio dire una cosa a David, che è presidente del museo, forse lo sa, ma non c'è mai stata la possibilità di vedere Puskas con la maglia della Fiorentina, per il fatto che, insomma, giocasse a 10 minuti da Firenze?
Ma senti, so che ne parlammo proprio con il presidente del Signa un po' di anni fa, quando ci raccontava, ci faceva vedere questa storica foto che conservano della formazione con Puskas, che ci furono, diciamo, degli abboccamenti, ci furono dei tentativi, ma poi la cosa naufragò. Non ti so entrare in maggiori dettagli, ma so che ne hanno parlato da questo punto di vista, anche perché da Signa ovviamente erano tutti tifosi della Fiorentina, come sono anche tutt'oggi, una delle zone più ricche di tifoseria. Quindi ci fu un pourparlers che poi non si è concretizzato, però sarebbe stata ovviamente una delle ipotesi più affascinanti.
Ma come ci sarebbe stato quell'attacco Puskas?
Come quella famosa di Maradona, che in teoria era già stato acquistato e poi non l'ha riposto. Ma pensiamo nella Fiorentina anche
Van Basten,
alla sua epoca, e poi a Maradona, e mi viene da piangere, insomma.
Tieni presente che lui dopo i 2 anni di pausa, lui andò a giocare nel Real Madrid subito,
sì.
Quindi, insomma, la Fiorentina era una grande Fiorentina.
Vabbè, però era una squadra che teneva non era Real Madrid, ma era una grandissima d'Europa. E quindi, essendo qua, come ci giocava Montuori, come ci ha giocato Juligno, Amrim, poteva stare anche Puskas. Certo.
E lui è stato, Puskas è stato al Real Madrid dal 58 al 66, ha fatto 180 partite di Liga e ha segnato 156 gol, cioè siamo quasi a un gol a partita, ecco.
Tra l'altro è stato anche un grande allenatore, perché se non ricordo male lui è stato allenatore del Panathinaikos, che perse la finale Coppa dei Campioni con l'Ajax,
lui,
in finale.
Lui ha allenato tantissimo, lui ha cominciato ad allenare nel 67 e ha finito come CT dell'Ungheria nel 93, quindi insomma ha allenato quasi 30 anni, e ha allenato in Canada, in Spagna, in Grecia, in Cile, in Arabia, e poi è tornato a casa in Ungheria, e peraltro la Fiorentina proprio nel preliminare di Conference League ha giocato contro la squadra la squadra che porta il suo nome, l'Accademia Puskas.
Ecco qua, appunto, sto guardando la finale che il Panathinaikos perse 2-0 dall'Ajax nel 71. Secondo me l'allenatore era Puskas, ora sto controllando.
Sì, no, era Puskas, era 70-74 lui
sì, allora portava in finale il Panathinaikos, cioè, voglio dire, con certo. Tutto il bene e si è reso soltanto all'Ajax, al grande Ajax.
Era un giocatore straordinario, però in quell'attacco era uno dei tanti, francamente. Quell'attacco con Di Stefano, con Didi, con Ghento, era uno di questi, uno di loro, insomma, sì. Una leggenda. Infatti Puskas è stata una leggenda, forse se è uno dei cronisti dell'epoca un gradino sotto a Di Stefano. Però insomma Puskas è stato
Si parla di millimetri,
sì, di millimetri.
Di Stefano, no, che molti hanno accostato a Maradona e a Pelé, tanti hanno detto perché non avete visto giocare Di Stefano, no? Perché chi aveva visto giocare Di Stefano lo reputava addirittura superiore. Sì.
Era come chi aveva visto giocare Valentino Mazzola. Cioè, gli cronisti dicevano, ecco, Di Stefano, quando venne fuori Di Stefano, molti in Italia lo paragonavano a Valentino
Mazzola,
perché aveva questo modo di giocare dalla sua area all'area avversaria,
box to box
come si dice adesso, e lui nonostante questo faceva uno scatafascio di gol come li faceva Valentino, per questo c'era questo legame. Ma insomma, come l'ascoltatore può capire, stiamo parlando
di fenomeni assoluti,
di una roba che purtroppo io non ho mai visto, te tantomeno, Davide nemmeno, però insomma.
Senti, ma la formazione di quella Fiorentina ce l'hai tutta?
La formazione di quella Fiorentina era Sarti, Malatrasi, Castelletti, Chiappella, Robotti, Segato, poi Amrim, Loiacono, Montuori, Grattone e Petris.
Insomma
no, arrivò seconda, infatti. Arrivò seconda in quel campionato. E l'ultimo anno di quella, come ha detto Davide prima, l'ultimo anno di quella Fiorentina, della miglior Fiorentina.
Beh, l'anno dopo vince la Coppa delle Coppe, comunque, insomma.
Sì, però.
Sì, ma era già un anno di transizione, di tanti passaggi, un anno che in campionato si era rivelato deludente con l'acquisto di Antonigno, insomma, era un oggetto misterioso, però fu utilissimo in certe situazioni in Coppa. Era un po' un anno, diciamo, di transizione da quel punto di vista lì, anche se poi fu remunerativo da un punto di vista dei trofei, perché ne arrivano due senza che fossero, diciamo, programmati. All'epoca però la Coppa delle Coppe abbiamo vinto noi, non aveva assolutamente l'importanza, perché era la prima edizione, non era considerata né dalla stampa né dai tifosi un qualcosa di particolarmente di rilievo. Lo diventa poi col passare degli anni, acquistando anno dopo anno quel valore che era giusto riconoscere a quei giocatori, ma non fu sinceramente considerata molto nel momento in cui fu conquistata.
Sì, tieni presente, nel campionato fiorentino arrivò dietro la Juventus, perse due volte la Juventus in finale in campionato di 8 punti. È per questo che Caniglia dissero: te hai cominciato così bene perché volevi battere Real Madrid. Insomma, Fiorentina perse, fai conto, la penultima a Bari, vedo qui perse alla quart'ultima a Genova contro la Sampdoria. Persa a Padova,
si è persa, cioè sta in corsa fino alla fine e poi si è sciolta.
Esatto, sì, poi finì. Ecco, l'ultima grande vittoria fu a Palermo 4-0, segnò Montuori, Ambri e doppietta di Loiacono. Poi
presidente,
poi si andò sempre più giù. Insomma, ecco, comunque quell'anno Amrim riuscì a fare 26 gol. Cioè,
che è stato il record eguagliato a Batistuta,
esatto,
se non ricordo male. Vado un po' a memoria.
Sì.
Bene, vogliamo dire anche un'altra cosa, con tutto il bene che vogliamo alla nazione. Insomma, a quei tempi la nazione poteva organizzare l'amichevole, certo, tra il, insomma, certo, era proprio un altro tempo qua a Firenze,
era un altro mondo,
un'altra,
chiaro,
era, cioè,
è chiaro,
perché
è chiaro, è chiaro,
c'era proprio un potere anche della stampa diverso, c'era tutto un altro mondo, no? Stiamo,
sì,
raccontando un altro mondo,
era un'altra, ma sì, un'altra epoca, totalmente, completamente, cioè nessuno poteva far venire qua
il Real Madrid,
di Stefano e Puskas, insomma,
che giocavano, perché nelle tournée in cui tipo gioca le riserve, no? Entra un paio di titolari, c'erano tutti,
c'erano
mi
tutti.
Dici anche la formazione del Real Madrid?
Formazione del Real Madrid era Domínguez, Marquitos Lesmes, Vidal, Santa Maria, Zarraga, che era quello,
sì, che ha fatto a Cazzotti,
eh? Poi Canario, di Stefano, Puskas e Ghent.
Beh, insomma, benino, eh?
Era
la prima linea imbarazzante, direi.
Era una roba che vabbè, insomma, dai.
Tra l'altro, grazie a questa trasmissione ho scoperto che Didier ha giocato nel Real Madrid. Io questo francamente lo ignoravo.
Sì, lo presero, se non sbaglio, dal Palmeiras. Vado a controllare un attimo, non mi ricordo. Però era il famoso trio di Didier, Vavà, Pelé, no?
Sì, poi c'era Zagallo, erano cinque, no? Perché
sì,
poi erano i cinque di quel Brasile clamoroso. Era Garrincha.
Infatti,
di Vavazza, Pelé e Zagallo, se non
in quel male. in quel Brasile, di quel Brasile si parla, in Brasile ancora loro affrontano con quello del 70, cioè sono stati i due,
sì,
i due Seleção più forti dal Botafogo, sbagliato,
dal Botafogo,
e lui rimase solo un anno perché anche lui fu, come Julinho, fu preso dalla nostalgia,
dalla Saudade. Allora facciamo una pausa e poi si va avanti, si fa un salto avanti,
avanti.
Un'altra partita che insomma ci ha dato una gioia. A tra poco.
Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
Eccoci qua, ancora in diretta con Radio Firenze Viola, Archivi Polverosi. Facciamo un bel salto avanti, perché dal 1959 arriviamo
al 2001,
quindi insomma siamo già nel terzo millennio.
Sì, siamo nel terzo millennio e siamo all'ultimo trofeo della Fiorentina, la storia della Fiorentina.
L'ultimo trofeo della C Fiorentina, perché la CF Fiorentina ha vinto un campionato, esatto, di C2 ed è venuta su dalla Serie B e
ritira. Quella vittoria è la finale di la doppia, allora si giocava andata e ritorno, Coppa Italia contro il Parma, che era secondo me tecnicamente superiore alla Fiorentina di quel periodo lì, e in quelle due finali lo dimostrò, solo che perse la Coppa, e come la perse ce lo deve spiegare Renzo Olivieri, che era sulla panchina del Parma e probabilmente gli girano ancora le scatole. Dico bene, Renzo?
Sì, direi di sì, si perse male, anche perché mi fece con Vanoli,
sì,
e Parma abitava in un appartamento di Vanoli e pagavo l'affitto regolarmente, va bene? E lui mi fece anche gol, no,
sì,
ma a Parma segnò lui.
Sì, all'87esimo.
Di testa.
Sì, sì, è una partita, specialmente quella del ritorno, così via. Una partita nella quale avevamo il sopravvento, l'abbiamo tenuto quasi sempre, insomma è andata così via. Poi per la Fiorentina, che in quel periodo si pensava che andare a vincere la Coppa Italia potesse servire anche a qualcosa, poi non serviva a nulla,
non serviva a niente, no. Infatti sì, dopo la prima partita io ho la collezione del Corriere di Stato, il Corriere dello Sport, e dicesti, il titolo era Olivieri non ci sta, è un risultato bugiardo, e in effetti siccome le feci io le due partite sono andato a rileggerle e io racconto di un sacco di occasioni del Parma, però non concluse. Poi
soprattutto nella gara di ritorno, la gara andata, se non ricordo male, fu una partita abbastanza anche noiosa, se mi pare,
pallosa e equilibrata nell'essere pallosa.
Vedi, me lo ricordo bene allora.
Però a Parma, mi ricordo, sbagliò un paio di gol di Vaio, tant'è vero che a fare le pagelle c'era un amico di Renzo, Claudio Beleforti e Sandro Rialti, grande ciccio. E a Di Vaio gli dettero 4.5. Quindi qualche gol li sbagliò, Renzo.
Sì, sì, ma è la verità. Noi avevamo Di Vaio e giocava... Guardate, in quella partita lì ci sono storie che sono anche così importanti di umanità. In porta mia giocava Buffon, no?
Sì, sì.
In campionato.
In Coppa guarda il bene.
Sì, guarda il bene. Sembrò, corse voce, che la società sarebbe venuta da me per dirmi siamo in finale, ora gioca Buffon, per dirvi della serietà di questo ragazzo. Venne da me e mi disse, ascolti, siccome ho sentito dire questo, se lei mi chiama per giocare, io gli do, mi do malato. Perché ecco, la finale la gioca, guarda il bene.
Mister, senti, questo lui l'ha detto in un'intervista recentissima al Corriere della Sera, e ha detto, lei disse, ma guarda che tu sei un compagno vero, non è vero che sei democristiano. Ha detto
vera,
così.
Vera.
Ha detto il ragionamento a compagno, non da democristiano.
Sì, l'avevo detta così come battuta, anche perché insomma, lo sapevano da che parte stavo, quindi così ci si divertì, però apprezzai molto questo gesto, dico la verità.
Senti Renzo, al ritorno però...
Scusa Alberto, diciamo una cosa, sì. Guardalben non fu influente nel risultato, no, quindi insomma no. Ha fatto bene Buffone, ha fatto bene Olivieri a farlo giocare alla fine.
Sì, sì, no. Nel ritorno infatti...
Direi di sì, perché no.
Cioè i gol non erano colpa di Guardalben.
Il gol che fece al ritorno Nuno Gomes fu un'azione, io credo l'unica grande azione della Fiorentina di quella partita,
forse di quell'anno,
ma forse di quell'anno lì.
fu un'azione, io quando l'ho rivista, perché poi sono andato a rivederla su YouTube perché la memoria chiaramente non è proprio fresca, io sono rimasto con gli occhi, te la ricordi Renzo?
Cioè, no, ora non me la...
Allora guarda, loro partirono, la Fiorentina partì da dietro, rovesciata di Livio in area sua, palla a Chiesa, palla a Marco Rossi, palla a Chiesa, i assist di interno destro, arrivò Nuno Gomes, sai quando fanno il movimento a ricciolo, no? Pum! Sì, sì. Una botta su quell'altro palo. C'è una cosa da... Eppure in difesa avevi gente, Turano, Cannavaro.
Quando mi sembra l'anno prima, quando c'era Terim alla Fiorentina?
No, quell'anno lì, perché c'era Mancini, Mancini prese il posto di Terim.
Il posto di Terim. Allora... Terim era partito bene, no? Poi sì. Con i tifosi, tutto così, aveva conquistato tutta Firenze, no? Mm,
sì.
Ora si parla di cose interne, anche ci si dice. Io insomma un po' mi girava così le scatole, perché Dio Madonna, sono tifoso della Fiorentina, non mi ha conquistato, però no. Sarà arrivato fino a Empoli, mi dice. E devo fare la partita, si va si viene a giocare a Firenze la partita al campionato, non è che la volevo vincere, la volevo stravincere. No? La volevo stravincere. Allora chiamo i miei difensori, che erano Turam, Cannavaro e Sensini.
E non male, sì. Buffone in porta, non era male come difesa,
non era male. Allora gli dico ragazzi, si gioca in parità numerica, va bene? Contro Chiesa, c'era ancora Battistuta e Rui Costa, erano questi tre.
No, Battistuta non c'era più, c'era Nuno Gomes.
C'era Nuno Gomes.
Nuno Gomes, vabbè, si gioca in parità numerica, va bene? E loro vengono da me e mi dicono, non ci si sente di giocare in parità numerica, perché se uno parte da lontano, noi tre... Dico, bisogna giocare in parità numerica perché voglio avere un uomo più a metà campo. Volevo stravincere. Insomma, loro si arriva fino a venerdì, erano un po'
titubanti.
Il sabato gli dissi, guardate ragazzi, facciamo così. Io, se siete della solita idea, io arrivo, se arriva a Scandicci, io figli e voi a casa, un bel alla partita, va bene? E così. Perché se con Turam, Cannavaro, Buffon, Sensini non ci si fa reggere la parità numerica, ragazzi, e vi denuncia. Allora si desse la parità numerica, si dominò anche la partita, si vinse 1-0, mi sembra, andate a rivedere, ma credo che sia 1-0, non mi ricordo neanche chi fece gol.
Sto andando a rivedere, sì, 1-0 fece gol con Sessão.
Il babbo di Consensava.
Francesco Consensava. sì, sì, sì. Però insomma, te, io me lo ricordo, io mi ricordo che ti incrociai dopo la partita fuori dai Tardini, che tu eri con due amici, e la partita era finita da un'ora, tu giravi lì intorno e ti dissi: oh, ma che ti ha fatto? Mi gira coglio. Mi girano. Allora dissi, c'era Claudio Belleforti con me, collega, dissi: Claudio, andiamo via, perché se no.
Ma ci sono storie di questa con la Fiorentina, che poi io dovevo venire alla Fiorentina.
Sì, certo.
Avevo fatto tutto con Cecchi Gori, e quindi solo che avevo il contratto, dico, Guardoni, no.
Non ti lascio.
In Serie B ne parlavo di questa roba qui, in Consiglio Federale c'era il presidente degli arbitri, che è in Consiglio Federale, no?
Ma ora quello recente, Rocchi?
Ora, quello di ora, come si chiama, insomma. E allora gli raccontavo di quella partita, dico, Madonna, dico, si venne a Firenze, io avevo perso 5-1 in casa la domenica prima, sicché chiamo ragazzi, dico, ragazzi, non si può perdere altri 5-1, no? Per cui si sta chiusi, anche se si piglia gol si sta chiusi, allora si comincia, si sta chiusi, poi si piglia un gol su punizione. Il secondo tempo si passa una volta la metà campo, una in B, io venivo da Cicco con Vicenza, si passa una volta la metà campo e si fa gol su angolo, su calcio, l'unica volta si è passata la metà campo. Allora Fiorentina poco, c'era Ranieri,
sì.
Si mette prima nella metà campo, poi mi chiude nella tre quarti, poi mi chiude nell'area di rigore, poi mi chiude nell'area di porta. Arrivo all'87esimo, guardo l'orologio e dico, no, non ci si arriva alla fine, non si regge. Che vento, feci invasione di campo, no? Da solo. Allora, 10 mesi, 15 mesi, l'arbitro mi buttava fuori, no? Che dentro 20 metri l'arbitro viene e mi butta fuori. Ranieri, quando gli passo davanti, andava anche piano, Ranieri, quando gli passo davanti, ma serio, dice, guarda, complimenti, avete fatto una bella gara, così, io l'avrei mandato a far culo,
no. Tu credevi ti prendesse in giro?
Sì, no, lui serio, no,
sì, è un fair play,
ecco, sì, ecco, sì, via, un signore, quindi così. E poi si arrivò alla fine e si fece questo 1-1 con i miei amici in tribuna, quelli di Saminato, che mi tiravano soldi e io mi fermavo a raccattarli, urlava di tutto. Vabbè, era una scena, però insomma,
a te ti sarebbe piaciuto di molto venire alla Fiorentina, di la verità.
Sì, e lì sbagliai anche, cioè dovevo andare da Gazzoni, però andai, Gazzoni mi disse di no, e poi Gazzoni lo disse ai giornali. Io una delle poche interviste che sbagliai, dissi, dico, va bene, dico, rimango a Bologna, rimango volentieri, un altro anno smetto di allenare, fu l'abbonamento nella Fiesole e poi vedere la Fiorentina.
Contenti a Bologna?
Sì, no, il giorno dopo venne la mamma di quel ragazzo che in treno aveva avuto
dell'olio,
sì. E mi disse, ma come, lei che parla della Fiesole? Dio, signore, guarda, abbi pazienza, no, ci avevo pensato. E i tifosi del Bologna, alla prima partita di campionato, a tutta curva fecero uno striscione. Ci vuole lo spirito dei bolognesi, coraggio, Olivieri, un anno passa alla Svezia. storie che ne penso ancora, mamma.
Belli. Sì. Sarà, non può essere stato un pistoiese Claudio Belleforti a ispirarli.
No, Beneforti è un maestro, è quello che ne sa più di tutti, di tecniche e di salti.
C'è la storia, la racconta Giacomo, la storia con me Beneforti, che è un collega e amico di Renzo, amico di Renzo. E io ho fatto la prima partita su stadio nel 74, l'Empoli Pisa, allenatore dell'Empoli, Olivieri. Allora gli ho mandato a Beneforti gli ho mandato la foto del pezzo su stadio e gli ho scritto: vedi perché io capisco più di te di calcio, perché ho conosciuto Olivieri molto prima di te.
Giusto.
E lui risponde, sai, dice ma io l'ho sempre saputo il tuo livello della Serie C. E questo era Rezzo. Rezzo, ti ringraziamo.
Un abbraccio a tutti.
Ciao, grazie.
Saluto a tutti i nostri tifosi, perché io sono tifoso.
Ora non c'è problema. Ora può fare l'abbonamento.
Anche se ho lasciato detto, ma ascolta anche Emanuela, che quando muoio ho una tuta di Bologna. Voglio essere vestito con quella tuta lì.
Vabbè, cioè, speriamo sia più la possibile. Bene, grazie.
Un fischio in mano.
Un fischio in mano. No. Ci arrivederci. Adesso. Ciao.
Arrivederci.
Ah, intanto c'è qualche tifoso, insomma, che ricorda la partita e ci dice: il Parma in campionato nel 2001 a Firenze vinse 1-0 con Sessão, ma stettero 95 minuti in difesa. Un catenaccio nemmeno Rocco, e peraltro Buffon però un rigore di Chiesa, ci dicono, quindi insomma, come dire, che non andò proprio così, ecco, come ci ha raccontato. Ognuno la partita la vede, no? A seconda dei propri colori. Allora David, questa è l'ultima vittoria della storia della Fiorentina, e la vittoria che chiude, come dire, la storia della C Fiorentina.
Sì, purtroppo non pensavamo in quel momento che fosse un punto fermo sulla nostra storia, però in realtà poi a inizio della stagione dopo cominciò a essere ben chiaro che insomma sarebbe stato l'anno della chiusura. Tra l'altro quella Coppa Italia la ricordo particolarmente bene, perché la squadra, oltre ad aver visto tutte le partite, trasferte comprese, mi ricordo che la squadra Unterim volava veramente . E ci fu quel momento di frattura quando andò via Terim, che era insieme al grande Antonio Di Gennaro che era in panchina con lui, e la squadra ovviamente ebbe delle difficoltà notevoli, insomma poi riuscì a portare avanti la stagione, a vincere questa Coppa Italia con Mancini, e francamente non ci speravamo un granché, perché aveva perso tutta la brillantezza, tutta quella spavalderia che avevamo con Terim. La semifinale contro il Milan a San Siro,
uno spettacolo,
una delle partite più belle che ho visto,
uno spettacolo pazzesco,
fu una cosa eccezionale, con il Milan, il grande Milan annichilito,
non si rendevano conto, vero, c'era quella partita,
si voltavano da una parte all'altra e non capivano
che cosa stesse succedendo. Fu una partita
dove io un uragano viola,
e poi fu replicata in campionato. La Fiorentina vince 4-0 con il giocatore del Milan che si dice: Chiesero, smettete, fermatevi, perché ormai avete vinto e chiudiamola lì. Insomma, furono due o tre mesi di grande calcio.
No, ma il problema è che Fatih Terim era quello. Cioè, è come dice Renzo, o ti innamoravi o lo detestavi. Io ricordo la partita famosa di Innsbruck in Coppa UEFA.
Sì, ci buttarono fuori il tiro.
Allora, Innsbruck va così, la racconto brevemente per inquadrare Terim. Sandro Ciccio e Mario Cravattone Tenerani vanno con Terim a Innsbruck a fare una partita di campionato prima che giocasse Innsbruck Fiorentina. Io ero al mare, ok? Prendo il giornale il giorno dopo, c'era il giornale della Toscana, sì, quindi dove collaborava Mario. Prendo il giornale il giorno dopo. Ah, la Fiorentina, Innsbruck, una squadraccia, Fiorentina qua, Terim che dice: veniamo qua, vinceremo, domineremo, faremo. Allora io chiamai sia Ciccio dal mare che Mario e gli dissi: io spero che sia come dite voi, ma se per caso la Fiorentina va fuori, io scrivo che la colpa è vostra. Così gli dissi. Dico: guardate, quando si va all'estero non sai mai che cosa trovi. Vabbè, ok. E andò così. Perché Terim dice: come gioca Terim? 4-4-2? No, Terim gioca 2-4-4, che era un po' diverso.
Sì, poi c'è anche da dire che quella squadra ha volato per un po', e poi insomma, aveva iniziato, cioè quando Terim se ne andava già aveva fatto dei pareggi, aveva iniziato a deludere, insomma aveva fatto una fiammata che ci aveva illuso. Senti, tu hai portato anche dei contributi audio, se non sbaglio, della partita.
Sì, di quella partita, sì.
Chiedo alla regia se ne sentiamo uno. Intanto prima ce l'abbiamo? Okay, ecco.
È facile ricordare quella doppia sfida nella finale di Coppa Italia contro il Parma, perché abbiamo giocato anche contro una grandissima squadra che ci ha messo anche molto in difficoltà. soprattutto dopo il ritorno, quando siamo andati anche in svantaggio, siamo stati molto bravi, lucidi, a gestire anche momenti difficili. Siamo riusciti a pareggiare una partita con Nuno Gomez su una ripartenza straordinaria. Grazie anche al pubblico, al Franchi, che era veramente una bolgia, ci hanno aiutato tantissimo e noi gli abbiamo regalato questa grandissima soddisfazione che ognuno di noi porta dentro di sé. Io ricordo anche nel post partita in sala stampa la felicità del grande Ciccio Rialti, che ricordiamo sempre con grande affetto, e ognuno di noi lo porta dentro. Un abbraccio a tutti.
Beh, insomma, io purtroppo non ero presente allo stadio perché mi ero sposato, ero in viaggio di nozze, e quindi ero convinto la Fiorentina avrebbe vinto tranquillamente, forte della vittoria all'andata. Quindi uscii e ero sotto le palme, dissi scusate, vado a fare una telefonata, e non avevo telefonato a nessuno, costava un sacco di soldi, e telefonai al mio testimone di nozze pensando, mi dicesse guarda, la Fiorentina sta vincendo 1-0, e invece la Fiorentina perdeva, quindi rimasi in collegamento tipo film di Vanzina fino alla fine, spesi 250.000 lire di telefono per sapere però che la Fiorentina poi avrebbe vinto, mi fece la rona al telefono.
Tieni presente, quella partita lì il protagonista massimo fu Toldo. Toldo Ciccio gli dette 8 un pagella, e Toldo era già del Barcellona. In quella partita lui era già del Barcellona. E mi ha raccontato
portate Rivaldo.
Mi ha raccontato Massimo Sandrelli, che di recente, che lui era il vice di Mario Sconcerti alla Fiorentina, che quando chiamarono Toldo per dirgli guarda, allora vai a Barcellona, eccetera, e lui cominciò a dire ma Barcellona è lontano, e Massimo disse un faribischero, mi piace, tu vai a Barcellona, c'è Rivaldo, c'è... E allora poi alla fine si convinse, ma non era tanto. Poi cambiò tutto, come ha detto Renzo prima, Olivieri, quella finale Coppa Italia dette un po' di speranza che qualcosa potesse cambiare.
Però c'era una grande differenza, chiedo anche conferma a Davide, tra la vittoria del 96 e quella, perché la vittoria del 96 sembrava, veniva percepita come l'inizio di un percorso, mentre la vittoria del 2001 era come dire una fiammella di qualcosa che si stava spegnendo.
Assolutamente, la vittoria del 96 era l'inizio di un percorso che ci auguravamo fosse ancora più entusiasmante, poi si vinse la Supercoppa e ci fu quella famosa semifinale o Barcellona in Coppa delle Coppe, che posso considerare tranquillamente nella gara di andata un mezzo furto. Poi
grida ancora vendetta
emotivamente nella gara del ritorno, lì diciamo la non abitudine a giocare sfide di un certo livello fu veramente drammatica tra noi e il Barcellona nella gara in cui dovevamo consumare la nostra rivincita, non riuscimmo mentalmente a tenere.
Non ci sarà Batistuta,
però era una squadra.
Dopo 20 minuti l'uomo lì, l'arbitro tedesco, quello che fermò Robbiati in area di rigore solo davanti alla porta, e io urlavo a Ciccia, accanto a me, ma che ha fischiato? Che ha fischiato? E non si capiva, lui fischiò alla fine della partita. Robbiati non era in area di rigore,
era lanciato verso la porta da
in contropiede,
era solo davanti al portiere,
ci aveva 25-30 metri,
sì, Robbiati non avrebbe mai sbagliato,
sicuramente no, e comunque quell'arbitro lì, un tedesco, ammonì Batistuta, era diffidato, dopo un quarto d'ora, 20 minuti, quindi Bati giocò anche con questa.
Mancava il vice Batistuta, allora ora si parla di vice, cioè questi vice è difficile trovare un vice.
No, ma era un'altra cosa. Quella del 2001, come ha raccontato prima Davide, la squadra si era. C'era un giocatore in quella Fiorentina che stravedeva Petterim, era Manuel Rui Costa, ma stravedeva nella maniera più assoluta, perché lui è uno che ha bisogno sempre della carica, aveva sempre bisogno di essere caricato, di essere stimolato, di essere al centro e lui era al centro di quella Fiorentina, perché non c'era più Bati, lui era il capitano di quella Fiorentina, quindi si sentiva trascinatore. E quando arrivò Mancini ha un carattere opposto a quello di Torino,
sì.
Mancini è un freddo, e raccontava Rui Costa, dice ma sai, prima veniva Terim, spaccava tutto nello spogliatoio, ci dava la cara, ci trascinava, ora viene Mancini con una lavagnetta e ci dice tu fai questo, tu fai questo, tu fai questo, allenatevi. E a me così non piace, non mi va. Ecco, quindi c'era questa atmosfera, e poi c'era il problema con Vittorio, cioè tutto quello che faceva Vittorio per la squadra era, dalla cessione di Batistuta in poi, per i giocatori era diventata una cosa insopportabile, non lo reggevano, ecco, non reggevano più.
Tra l'altro mi ricordo, io andai a vedere, ci sarà stata sicuramente anche te, la presentazione di Terim che fu fatta in un albergo vicino alle Cascine a Firenze. Terim arrivò e perché chiaramente Rui Costa in quel periodo chiedeva garanzie perché Batistuta era stato ceduto, no? E Terim disse: se Rui Costa non è contento, vada, cioè qui deve stare chi è contento, no? E cominciò fin da subito a far capire invece che lui credeva in quel progetto.
Sì, sì,
e
no,
quindi
no.
Insomma, fu Rui Costa un condottiero per un
era,
po'.
Era me l'ha confermato anche Antonio Di Gennaro, era il vice Terim, era proprio stravedeva. Rui Costa a Firenze ha amato due allenatori,
Malesani
e Terim.
Quelli facevano giocare la squadra in un
Malesani
certo modo.
E Terim, Ranieri no, lo toglieva sempre, no? Non gli piaceva, anche se poi sono tornati in buonissimi rapporti. Non gli piaceva Trapattone perché Trapattone lo portò, gli diceva: sì, ti devi fare Albertini, devi fare il mediano. Quindi invece Terim, sì,
perché anche Malesani gli aveva faceva fare il mediano, sì, ma non come Albertini, non come, faceva certo, Falcao, faceva certo, un'altra cosa, certo.
E Terim invece, per Terim lui stava, ma tutta la squadra tranne Toldo, perché Toldo
e
si ritrovava
difensore, perché
si
qualche difensore sempre, non giocava con sì, Terim,
no, perché si ritrovava sempre
solo,
da solo. Io mi ricordo Toldo a Innsbruck, me lo ricordo ancora, c'ho l'immagine chiara, che faceva con le mani come faceva Trapattoni quando li chiamava tutti indietro, indietro. E invece c'era Torricelli, mi pare, da una parte, i terzini
e Vanoli
erano sempre su e fu un'imbarcata.
È andata così. E vabbè, insomma, quella è stata l'ultima grande vittoria. Davide, poi l'anno successivo è stato l'ultimo anno della Fiorentina come l'avevamo conosciuta noi. Poi dopo c'è stata la rinascita e lì appunto fu l'ultima occasione per salutare grandi giocatori come Rui Costa e come Toldo innanzitutto.
Sì, un anno di una tristezza infinita, direi, perché la squadra aveva grosse difficoltà sul campo, eravamo sconfitti su campi di quelle che erano considerate le basse provinciali, insomma la Fiorentina non era in grado di reggere l'urto di squadre medio piccole e i problemi economici della società erano già usciti fuori, quindi insomma c'era veramente un clima di pesante, insomma, che nel seguire la squadra, nell'andare allo stadio, eravamo tutti consci, insomma, eravamo in una sorta di imbuto che si andava man mano sempre stringendo. Poi tutto precipitò rapidamente al termine della stagione, ma fu comunque una stagione molto travagliata e ci portò, non lo dimentichiamo, a retrocedere sul campo, insomma, quindi veramente, veramente mesta da questo punto di vista.
Davide, grazie mille, ci sentiamo la prossima settimana.
Grazie a voi, ciao, un abbraccio, Davide, viola a ciao, tutti, ciao, grazie. Ciao,
ciao. Grazie a Davide Bini. Allora, siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Comunque è stato un viaggio lieto perché oggi la Fiorentina ha battuto il Real Madrid, ha vinto l'ultima Coppa Italia, la sesta. Poi ci sono state le finali e purtroppo sono andate. La prossima settimana vuoi spoilerarci un po'?
Si resta alle coppe strane.
Eccoci.
Sì, perché sono troppo belline. Si parlerà della Coppa delle Alpi, che la Fiorentina vince.
Che c'entra la Fiorentina alle Alpi?
In un'edizione ha giocato anche in Palermo, quindi vedrai.
Vabbè, Roma a Matteo.
Era il paese, rappresentava, perché si giocava all'inizio, si giocava per, come la Coppa dell'Amicizia, sì, si giocava per, con le leghe, la Lega Italiana, la Lega Francese, poi si aggiunsero quella Svizzera, tedesca, eccetera. E c'è ancora la Coppa delle Alpi Under 19, è un torneo che fanno in Svizzera, per le nazionali. Per le squadre under 19. Quindi si parlerà di questo.
Cioè, c'è ancora la Coppa delle Alpi.
Sì, c'è ancora una Coppa delle Alpi, un'edizione della Coppa delle Alpi che vive ancora per i ragazzi, ma c'è ancora gli ultimi anni. Questa Coppa delle Alpi è finita nell'87, non è che è finita proprio. Cioè,
c'è.
E gli ultimi anni l'hanno giocata francesi e svizzeri.
Ecco, appunto.
E loro, dipende, perché se prendi Brest, che è in Normandia,
non c'entra nulla,
che c'entra le Alpi, no? Però c'entra perché
c'hanno le Alpi, è un po' come la Coppa del Mediterraneo, esatto, diceva, esatto. Ma se c'era uno del Piemonte, che c'entra il Mediterraneo? Quindi ho detto una stupidaggine. Più moderno non ce la vuoi dire, chiaramente.
No, quella più moderna no.
Vabbè, siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Oggi diciamo salutiamo anche definitivamente, immagino, la grandissima Fiorentina, quella degli anni 50. Sì.
Sì,
quella degli anni 50, sì, perché,
sì, perché entriamo nel 60,
che comunque, cioè, è un altro bel decennio,
è un altro, sì, un altro decennio dove la Fiorentina,
beh, Fiorentina qualcosa, vince Coppa di Europa, lo scudetto, e la Coppa Italia,
esatto, insomma, quindi la Metropa Cup, la Coppa Italia, come hai detto te, e questa Coppa delle Alpi che per molti è insignificante, per me,
ma a te ti piace
un sacco, di un romanticismo unico,
me lo immagino,
e quindi ecco, insomma, quindi ci divertiremo.
Siamo arrivati alla fine, grazie Alberto Polverosi, grazie a voi che ci avete seguito, torniamo come di consueto la prossima settimana sempre qui alla stessa ora, ma attenzione perché se andate sul sito di Firenze Viola trovate, insomma, la possibilità di riascoltare o ascoltare per la prima volta tutte le puntate, che insomma vale la pena conoscere, non tanto per noi ma quanto per le persone che intervengono e che ci raccontano la storia della nostra squadra del cuore. Ciao a tutti, buona serata.
Radio Firenze Viola.